Ve ne parlavo in apertura, nella copertina di oggi, rifornimento di vaccini anti-Covid va a singhiozzo un po' ovunque. A singhiozzo è davvero l'espressione più usata dalla stampa in questi giorni pensando ai vaccini. Fanno notizia poi le tensioni tra Bruxelles e Londra con accuse incrociate di condizionare il trasporto dei prodotti farmaceutici e AstraZeneca avrebbe addirittura venduto 2-3 volte le sue dosi. A dirlo apertamente è stato il primo ministro italiano Mario Draghi. E noi di tutto questo, di vaccini, vogliamo parlare con Mauro Cappocci. Buonasera e benvenuto a Diderot.
Buonasera a voi e buonasera a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
Mauro Cappocci, laureato in filosofia della scienza all'Università La Sapienza di Roma, è ricercatore in storia della medicina e bioetica presso l'Ateneo Romano. È della scorsa
scusi, sono a Pisa.
A Pisa, adesso. Ecco. Mi perdoni l'errore. E dalla scorsa settimana un suo articolo pubblicato dal quotidiano Il Manifesto, che si intitolava La geopolitica della medicina, parla di un episodio che è emblematico, la guerra fredda tra l'Occidente e i paesi del blocco sovietico, che venne combattuta anche attraverso la produzione dei farmaci e della penicillina in particolare. Una vicenda che, come detto, ecco, proprio è un po' una vicenda simbolica e che per molti aspetti ci ricorda quanto stiamo vivendo, probabilmente stiamo vivendo oggi con i vaccini anti-Covid, o no?
Ma in buona parte sì, per quello poi ho scritto l'articolo in accordo con il quotidiano, proprio perché in qualche modo un farmaco importantissimo come era la penicillina negli anni 40, subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, ha subito notevoli rallentamenti nella sua diffusione in tutto il mondo, non solo per difficoltà produttive che erano state comunque superate già nel 46-47, diciamo ormai non c'era grossi problemi di produzione della penicillina, quanto piuttosto per motivi appunto di politica internazionale. Gli antibiotici, e in particolare la penicillina, ma in generale la produzione di antibiotici, era controllata dagli Stati Uniti e dall'Inghilterra attraverso le loro imprese farmaceutiche e ci fu un embargo attivo nei confronti di numerosi paesi. Non solo per il farmaco, cioè nel senso non si faceva circolare la penicillina, ma anche sulle tecnologie per produrlo. E qui ci sono diversi episodi documentati dai fondi d'archivio in giro in tutto il mondo.
E rimanendo proprio sulle storie che si legano alla produzione della penicillina, che ruolo in quel periodo giocò l'OMS in questo braccio di ferro tra i due blocchi? OMS che evidentemente torna ad attualità anche oggi.
L'OMS all'epoca era appena nato, perché comunque era come diciamo divisione sanitaria della Società delle Nazioni, aveva smesso di funzionare con la Seconda Guerra Mondiale ed era quindi rinata appunto questa Organizzazione Mondiale della Sanità subito dopo la Seconda Guerra Mondiale. Non moltissimi paesi partecipavano, nel senso che non l'Unione Sovietica arrivò solo più tardi, negli anni 40, però subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, proprio di fronte agli antibiotici, di fronte alla grande novità degli antibiotici nel 46, fu creata poi a partire, mi sembra, dal 1950 la commissione proprio sugli antibiotici. Misero a capo Ernst Chain, uno dei tre scienziati che presero il Nobel proprio per la penicillina. E l'OMS cercò di far circolare la tecnologia, ma gli Stati Uniti e l'Inghilterra si opposero attivamente, su consiglio dei militari soprattutto. Le carte d'archivio dimostrano che appunto, nonostante da un lato ci fosse la commissione degli antibiotici dell'OMS che spingeva per la diffusione di tutta una serie di tecnologie, d'altro canto fu proprio la politica e i militari americani e inglesi a bloccare la diffusione di queste tecnologie verso i paesi che erano ritenuti nemici o quantomeno che potevano diciamo far circolare la penicillina e le loro tecnologie anche fuori dai confini dell'impero del bene, fra virgolette, dell'Occidente capitalista. In questa storia appunto di embargo In realtà alcune case farmaceutiche ci rimasero un po' male perché volevano far circolare i loro prodotti, ovviamente per aprire i loro mercati. Alcune case di produzione di questi macchinari per la produzione degli antibiotici volevano vendere, ovviamente anche in Unione Sovietica, in Cina, in Cecoslovacchia, ma la politica attraverso e i militari, diciamo, si opposero attivamente alla diffusione di questo che era appunto che era stato salutato come il farmaco miracoloso. Quindi se da un lato abbiamo appunto in tutto il mondo il Nobel che saluta questa nuova era della medicina, dall'altro canto abbiamo stati, governi, eserciti che si oppongono a che tutta l'umanità avesse accesso a questo nuovo farmaco miracoloso.
Mauro Capocci, lei nel suo articolo scrive che gli antibiotici erano diventati simboli della supremazia occidentale e mentre a Fleming venivano innalzati monumenti con notevole cinismo, la sua creatura veniva però tenuta al guinzaglio perché non finisse in mano ai comunisti. Chi sono oggi i comunisti?
Adesso diciamo, forse non c'è più un blocco facilmente individuabile. Sicuramente ci sono sfere di influenza, ci sono paesi che cercano di esercitare influenza. Non a caso, appunto, quando si parla di vaccini angloamericani, cinesi e russi, che diciamo, riconosciamo come i tre grossi blocchi di influenza nei paesi nel mondo contemporaneo. I farmaci sono merci particolari, sono risultati scientifici e come merce, come risultati scientifici diventano effettivamente moneta di scambio politica. Sei mio alleato, ti faccio arrivare i vaccini, ti faccio produrre anche i vaccini eventualmente nel tuo paese, altrimenti cerco di tenerti lontano da queste nuove scoperte e dai benefici di queste scoperte. Gli americani appunto arrivano, c'è una famosa canzone italiana che arrivano gli americani e portarono cioccolate e sigarette vere, portarono anche la penicillina ovviamente e lo fecero anche per dire siamo arrivati noi, vi abbiamo liberato noi, vi portiamo il benessere e la civiltà quando portarono la penicillina.
E per concludere, secondo lei, pensando alla strategia più efficace per uscire il prima possibile dalla pandemia, quale dovrebbe essere l'atteggiamento che ci saremmo dovuti aspettare dai nostri governi e dalle case farmaceutiche produttrici del vaccino?
La mia idea è fondamentalmente che bisognerebbe intanto rallentare le chiusure, cioè almeno allentare le chiusure dovute alla proprietà intellettuale. Di fronte a un'emergenza di questo tipo, il fatto che si utilizzino gli stessi parametri commerciali usati in tempi normali sembra assurdo, per cui il fatto che dovremmo pensare a saltare le normali licenze commerciali per pensare a diffondere la produzione il più possibile e più rapidamente possibile. Anche perché non dimentichiamo che comunque tutti questi vaccini, tutte le cure che si stanno sperimentando, i vaccini che stiamo utilizzando, sono stati comunque anche ben finanziati dalla ricerca pubblica. Non nascono nel nulla e anzi la ricerca pubblica li ha finanziati, pubblici sono arrivati in fasi precedenti e durante le fasi di produzione dei vaccini che stiamo usando adesso.
L'articolo da cui siamo partiti si intitola La geopolitica della medicina, pubblicato la scorsa settimana su Il Manifesto. L'autore è il ricercatore in storia della medicina e bioetica all'Università di Pisa, Mauro Capocci, che ringrazio per, diciamo così, averci riassunto un po' le idee, che stanno alla base di quella che è una vicenda che si ripete, no? Lei parla della penicillina e noi, beh, oggi invece ci troviamo confrontati con la penuria, la mancanza, insomma, questi vaccini che ci arrivano a singhiozzo. Mauro Capocci, grazie mille per essere
Assolutamente.
stato con noi.
Volevo
Sì.
semplicemente sottolineare un'ultima cosa. La scienza serve tantissimo, ma da sola non basta.
mi sembra una.
Se non c'è la politica che aiuta la scienza e che aiuta a diffondere i risultati della scienza da sola non basterà mai.
Mi sembra una degna e nobile conclusione. Grazie mille di nuovo.
Grazie a voi e a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici.